La durata della serata è prevista in?
Domani mattina?
No, no, si può andare anche più avanti. No, alla fine c'è uno spazio per qualche reazione, come funziona? Per qualche domanda finale? Decido io. E si chiude alle? Massimo 10:30. 9:15. Va bene, ok. Ecco, allora si può cominciare col dire che una divisione del Vangelo di Marco in due parti non fa violenza al testo, perché rispecchia una impostazione che è facilmente riconoscibile nel Vangelo stesso. Direi ci sono poche discussioni, tutto sommato, che il Vangelo di Marco sia strutturato in due grandi parti che hanno un culmine, culminano su un riconoscimento dell'identità di Gesù. Quindi la prima grande parte arriva sostanzialmente verso la fine del capitolo 8, quindi Marco ne ha 16 e anche geograficamente, quantitativamente, la metà del Vangelo. La prima grande parte trova il suo punto di approdo in un episodio famosissimo, peraltro, quando Pietro pronuncia la famosa confessione messianica. Gesù domanda: voi chi dite che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo. Siamo al capitolo 8, versetto 29. Si può dire che questo è davvero un primo apice del Vangelo secondo Marco. Si può proprio dire che tutta la parte precedente è in tensione verso questo momento. E qui la tensione trova un primo momento di risoluzione. E noi ci fermeremo qui. In verità, dopo che si è sciolta la tensione, Gesù la reinnesca di nuovo, perché mette in campo un aspetto che finora non aveva mai detto e che ha l'effetto di generare di nuovo una situazione di distanza, di incomprensione, e quindi si riparte. Però questa sarebbe la seconda parte del Vangelo. Quindi veramente il Vangelo si può concepire così, senza fare violenza al testo, anzi, cogliendo l'intenzione fondamentale dell'Evangelista, come un grandissimo, un grandioso percorso di scoperta dell'identità di Gesù, costruito in due momenti, ciascuno dei quali culmina con un apice di riconoscimento dell'identità di Gesù. Il primo di questi apici è: tu sei il Cristo. Però capite che se ci fermiamo qui, in realtà non abbiamo l'identità piena e completa di Gesù, per cui mi raccomando, cioè bisogna che voi facciate almeno un secondo anno, se no si genera solo un fraintendimento, Bisogna arrivare poi alla fine, cioè al punto in cui Gesù muore in croce, dove il centurione dice, diciamo così, la verità più profonda sulla identità di Gesù. Veramente quest'uomo era figlio di Dio, dice il centurione. Ed è la prima volta in cui Gesù viene riconosciuto a questo livello da un uomo. Quindi si può dire che il Vangelo poi culmina propriamente dal punto di vista del riconoscimento cristologico dell'identità di Gesù, culmina soltanto nel racconto della morte in croce. Ecco, fermarsi prima significa, come dire, alla fine fraintendere il testo, fraintenderlo. Per cui bisogna avere questa lucida consapevolezza che se si arriva al capitolo 8 si è fatto solo una metà del percorso, ma non è che le due metà si equivalgono, Cioè, non è, abbiamo un 50%, ma no, la seconda metà è la guida alla comprensione della prima. È chiaro? Se prendo solo metà non è che ho il 50%, ho una comprensione parziale che può essere fuorviante addirittura. Quindi questa è la prima, come dire, riflessione che introduce la nostra chiacchierata di questa sera. Va benissimo fermarsi al capitolo 8, rispecchia l'intenzione dell'Evangelista, ma anche siate consapevoli che siamo solo a metà del percorso e che questa metà, in assenza dell'altra, è pericolosa. Faccio una seconda considerazione introduttiva, che è questa. Nel Vangelo secondo Marco il primo versetto ha una grandissima importanza, perché il primo versetto non è in realtà il primo versetto del racconto, è un titolo. Allora voi capite che il titolo non è la prima frase del discorso, è un'altra cosa, no? Un titolo non è il primo pezzo di un discorso. Se io metto un titolo non ho ancora iniziato a parlare, però è chiaro che il titolo è la chiave di lettura fondamentale di tutto quello che viene dopo. Quindi la seconda riflessione introduttiva che faccio è questa: per capire il Vangelo di Marco ha una grande importanza il primo versetto, che è dà un orientamento fondamentale per tutto quello che segue. Ora, il primo versetto suona così: inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio. Beh, intanto vi faccio notare che Gesù di Nazareth, è qualificato con due titoli. La CEI riveduta non bada a spese e ha aggiunto una virgola. E immaginatevi stampare tutte queste virgole, cioè per ogni copia della Bibbia, è un impegno notevole. La virgola ha proprio questa funzione di scandire i singoli titoli, no? Inizio del Vangelo di Gesù, hanno messo una virgola. Gesù, virgola, Cristo, virgola, figlio di Dio. L'enfasi graficamente è notevole. Bisogna anche renderla foneticamente quando si legge il testo. Perché si vuole scandire la doppia identità di Gesù, che corrisponde esattamente ai due apici che vi ho indicato prima. Si capisce che è proprio un titolo questo. Gesù è chiamato il Cristo. Marco 8:29. E voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo. Ci vuole metà del Vangelo per arrivare a questo punto. L'altro titolo è Gesù è il figlio di Dio. Ci vuole un'altra metà del Vangelo per arrivare a dire che Gesù è il figlio di Dio e dirlo davanti a un uomo crocifisso. Vedete che questo versetto diventa davvero una sintesi complessiva di tutto quello che seguirà. Dal punto di vista del contenuto, della identità di Gesù, davvero questi sono i due titoli fondamentali. Gesù è il Cristo, cioè è il Messia, perché Cristo è semplicemente la traduzione in greco della parola ebraica Messia, il Figlio di Dio. Però vale la pena insistere anche sulle parole precedenti, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. La parola inizio non va intesa in un senso banale. Potrebbe. Inizio vuol dire il primo elemento di una serie omogenea. Ci sono 10-20 elementi, c'è anche l'elemento 1, poi viene il 2. Non è qualitativamente diverso dagli altri, semplicemente sta all'inizio. Ma non sembra essere questo il senso della parola qui. Se fosse così, allora quel versetto vorrebbe dire banalmente: oh, adesso inizio, sai, comincio a raccontarti il Vangelo di Gesù Cristo. In realtà la parola inizio qui ha un significato forte, vuol dire origine, origine, fonte, scaturigine. La fonte non è il primo elemento di una serie, è ciò senza la quale non c'è il fiume, che è un'altra questione. Così va intesa la parola qui. Fonte, origine. Ma adesso complichiamoci un po' la vita. No, non la complichiamo, bisogna entrare nella intenzione dell'evangelista per capirlo, perché se non ci entriamo finiamo per attribuire alle parole il senso che quelle parole hanno per noi, ma che non è il senso che aveva per chi le usava, capite qual è il problema? Noi diciamo, ma perché questa lettura complicata? Ma non è una lettura complicata, il punto è che noi abbiamo 20 secoli di distanza da Marco e se non facciamo lo sforzo di capire come lui usava le parole, crediamo di fare una lettura semplice, in realtà mettiamo dentro il Vangelo un pensiero che è nostro e che non era suo. Allora, la parola Vangelo adesso devo spiegare. Origine del Vangelo. La parola Vangelo nel Nuovo Testamento, quindi non solo nel Vangelo di Marco, ma in tutti gli scritti del Nuovo Testamento, non indica mai un libro, mai. Mentre per noi è questo il significato normale. Il Vangelo è un libro, dal Vangelo secondo Matteo o secondo Marco. Ma nel Nuovo Testamento la parola Vangelo indica di norma una azione, indica l'azione di annunciare il Vangelo. Molte volte quando si trova Vangelo sarebbe meglio tradurlo in italiano evangelizzazione. E allora capiremmo meglio. Proviamo qui. Origine dell'evangelizzazione. Ci siamo? Allora, inizio del Vangelo, sentite, può essere inteso in un senso davvero povero, ma se al posto di inizio sentiamo, capiamo che si tratta dell'origine, se al posto di Vangelo, e noi pensiamo a un libro, capiamo che si tratta dell'azione di annunciare il Vangelo, questo versetto acquista uno spessore molto molto grande, diventa molto più ricco. Origine dell'evangelizzazione. Vi ho detto che si tratta di un titolo, non dimenticatevelo. Questo è il titolo che l'evangelista Marco, dopo lunghi pensamenti, ha pensato di mettere al suo libretto. Aveva finito di scriverlo, dice, ma senti un po', adesso come lo intitolo? Lui non sapeva che poi qualcun altro dopo di lui l'aveva intitolato Vangelo secondo Marco. Non aveva la sfacciataggine di chiamarlo così, Vangelo secondo Marco. Come lo chiamo? Ha pensato questo titolo. Io che cosa ho fatto? Che cosa ho raccontato? L'origine dell'evangelizzazione. Capite? è una cosa molto profonda, mi sembra, no? Cioè, ci dice che questo tale che si chiama Marco aveva come primo e fondamentale interesse l'annuncio del Vangelo. Questo era il suo interesse fondamentale. Quindi, per favore, non immaginatevi gli evangelisti come degli scribacchini. Cioè, l'evangelista che scrive il libro, prima di scrivere il libro, è un evangelizzatore, proprio nel senso che è uno che ha speso la sua vita, che sta spendendo le sue risorse intellettuali, di temperamento, di tempo, le sta spendendo per annunciare il Vangelo. E ad un certo punto Marco ha una intuizione geniale, e noi nella fede diciamo è stata un'ispirazione divina. L'intuizione geniale è: voglio mettere per iscritto da dove è partito tutto. Tutto cosa? Tutto l'annuncio del Vangelo, nel quale io, Marco, sono impegnato in prima persona, in cui tutta la mia comunità è impegnata in prima persona. Voglio mettere per iscritto l'origine di tutto questo, l'origine di questa azione di annuncio che è il senso stesso della mia vita e della vita della comunità a cui appartengo e per la quale scrivo questo libro. Ci siamo? Perché se lo leggiamo così, cioè già come dire, cambia tutto, cioè si capisce che Marco ha delle preoccupazioni che sono molto vicine alle nostre. La preoccupazione fondamentale di Marco è l'evangelizzazione. E quindi ha l'intuizione che potrebbe essere utile per tutti che lui metta per iscritto quello che fino a quel momento è solo orale, ma con questa idea, cioè voglio mettere per iscritto da dove è partito tutto, l'origine. Voglio mettere per iscritto l'origine, la fonte, il momento di partenza dell'evangelizzazione. Mi rimane un punto da spiegare di questo versetto. Origine dell'evangelizzazione di Gesù Cristo. Non ho spiegato ancora l'evangelizzazione di Gesù Cristo, cosa vuol dire? Beh, guardate, può voler dire due cose, e credo che l'evangelista le avesse in mente tutte e due. Proviamo? L'evangelizzazione di Gesù Cristo in italiano può significare, prima possibilità, l'evangelizzazione operata da Gesù Cristo. È possibile, in italiano questa frase può voler dire benissimo questo. Dunque, prendiamola così. Io Marco, io Giovanni detto Marco, perché questo è il suo nome completo, no? Secondo la tradizione Marco è uno dei due nomi di questo personaggio che aveva anche un nome semitico, Giovanni. Giovanni detto Marco, io Giovanni detto Marco voglio mettere per iscritto l'origine della evangelizzazione che Gesù Cristo ha fatto. Cioè l'idea è: Gesù è stato il primo evangelizzatore e io voglio raccontare l'inizio di quell'annuncio evangelico che Gesù per primo ha compiuto, ha realizzato. Beh, guardate, già questo è molto ricco spiritualmente, no? Cioè vuol dire che alla fine la prospettiva con cui Marco ci parla di Gesù è un Gesù evangelizzatore, è un Gesù annunciatore del Vangelo. E Marco vuole raccontarci il punto fondale di quell'annuncio del Vangelo che ha visto Gesù come il primo e fondamentale protagonista. Ma c'è anche un altro significato possibile. L'evangelizzazione di Gesù Cristo in italiano può significare anche l'evangelizzazione che ha per oggetto Gesù Cristo. In italiano i significati sono ammissibili tutti e due, e in greco uguale. Quindi, come molti pensano e hanno ragione, Marco, evangelista, aveva in mente tutte e due queste sfumature. Prendiamo la seconda adesso. origine di quella azione di annuncio che ha Gesù come suo centro. Che cosa annunciamo? Qual è il cuore del Vangelo? È Gesù. Quindi c'è anche questa sfumatura. L'idea di Marco è che Gesù è al tempo stesso il primo evangelizzatore, è colui dal quale è partito tutto. Lui ha cominciato l'annuncio del Vangelo e dopo la sua Pasqua altri sono entrati nella sua azione evangelizzatrice. Ma c'è anche l'altra idea, che il contenuto fondamentale dell'annuncio del Vangelo è la sua persona, è lui, è Gesù nella sua identità più profonda. Allora dice, beh, senti, io penso che sia utile come servizio all'evangelizzazione che io metta per iscritto da dove è partito tutto, da dove è partito il dinamismo del Vangelo, il dinamismo dell'evangelizzazione. E facendo così, Marco ci mette anche a disposizione il contenuto fondamentale dell'annuncio, che è la persona di Gesù, è il mistero della sua persona. Per cui questo libretto, capite, è un libretto essenzialmente cristologico, cioè Marco ha proprio come asse fondamentale Gesù. Chi è? Chi è questo Gesù di Nazaret? Il suo Vangelo, il suo libro, vuole rispondere essenzialmente a questa domanda. È chiaro che poi nel fare questo non può non entrare nel merito della questione di chi sono i discepoli di Gesù, poi, cioè, e come si diventa discepoli di Gesù. Quindi non voglio mica dire che nel Vangelo secondo Marco non ci sia un interesse per la comunità cristiana, per la Chiesa. No, c'è, però l'asse fondamentale, la prospettiva fondamentale è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Quindi abbiamo detto due cose finora, Ho detto il Vangelo è composto di due parti, il capitolo 8 è una buona scelta, è davvero la prima parte del Vangelo, e poi ho valorizzato il primo versetto dove si trovano quei due titoli che indicano le due grandi parti, ma si trova anche l'indicazione dell'intenzione fondamentale di Marco. Adesso può essere utile, credo, no? Che dia una visione di insieme di come si suddivide questa prima grande parte del Vangelo che arriva fin verso la fine del capitolo 8. Diciamo che ci si può fermare a 8:30, no? Mi sembra che alla fine sia questa l'idea. Ci si può fermare a 8:30, poi magari quando si riparte è meglio riprendere dal versetto 27. Quindi l'anno prossimo bisognerebbe opportunamente ricominciare da qualche versetto indietro. Che cosa ha messo Marco in questa parte, da 1:1 a 8:30? Beh, il primo versetto l'abbiamo già un po' scavato, lo dovremo togliere, dovremo metterlo come titolo, questa è la sua funzione. Beh, quindi adesso ci rimangono molti meno versetti, uno l'abbiamo tolto, no? Negli altri che cosa c'è? Prima di tutto c'è un elemento, diciamo, introduttivo, una specie di prologo, non tanto lungo, ma discretamente complesso. Questo che io chiamerei un prologo, nel senso che ha una funzione anch'esso, questo prologo, introduttiva rispetto al racconto vero e proprio. Questo prologo va dal versetto 2 al versetto 13, quindi sono appena 12 versetti, ma davvero molto densi, molto. Poi diamo uno sguardo proprio complessivo, poi dopo faccio una scelta, cerco di dare uno o due prospettive di lettura dell'insieme, però adesso appunto prima uno sguardo complessivo. Dopo il prologo abbiamo tre sezioni. Quindi quando sarete arrivati a 8:30 avrete letto il titolo, un versetto, il prologo, 12 versetti, e le prime tre sezioni, le prime tre parti, ma parti l'ho già usato prima, preferisco usare sezioni, le prime tre sezioni in cui l'Evangelista ha organizzato, ha sistematizzato il suo racconto della vita terrena di Gesù. Quante sono queste sezioni? Lo dico, ma non le vediamo stasera. Sono 5 più 1. Sono 6, però è meglio dire 5 più 1, perché quel più 1 è la passione morte. Quindi ha un posto tutto speciale. Però vedete subito che c'è un certo equilibrio anche in questo, no? Nella prima grande parte ce ne sono 3. E nella seconda grande parte ce ne sono 2 più 1, cioè 3. E parimenti l'Evangelista ha messo un prologo, un elemento introduttivo, e c'è un epilogo nel Vangelo, che è il capitolo 16, di cui non parliamo questa sera. Dunque, nella parte che è prevista per questo anno di ascolto della parola, un proemio, un prologo e 3 sezioni. Io tenterei di fare così, caratterizzo un po' ciascuno di questi elementi, un pochetto, senza poter appunto andare troppo a fondo, ma insomma qualcosina sul prologo prima e poi qualcosa sulle 3 sezioni. Il prologo è composto di fatto di 2 quadri. Ci sono 2 quadri, ciascuno di questi 2 quadri però ha 2 pale, quindi è un dittico. Ci sono 2 dittici, non sono 4 quadri, cioè sono 2 coppie di quadri. Nel primo Giovanni il Battista. Quindi il primo dittico è composto di 2 quadretti, in ciascuno di essi la figura centrale è Giovanni e quel che Giovanni dice di Gesù. Poi compare Gesù. Il secondo dittico già vede Gesù, diciamo così, attivo. Perché un dittico? Perché c'è il battesimo e il periodo nel deserto con le tentazioni. Nella prima parte c'è perché un dittico? Perché prima Giovanni proclama un battesimo di conversione, primo quadretto, poi proclama la venuta del più forte, secondo quadretto. Quindi 2 dittici. Qual è l'orientamento fondamentale di questo, che ho chiamato il prologo, di questo doppio dittico? È quello di dirci delle cose profondissime su Gesù. Profondissime. Io ne raccolgo qualcuna, no? Non posso raccoglierle tutte, ci vorrebbe, diciamo, una mezz'ora solo per questo. Però, per esempio, in questo dittico, nell'insieme di questo doppio dittico, impariamo che quel tale là che deve venire dopo Giovanni, battezza nello Spirito Santo. Sapete, è un tipo di prerogativa che di per sé sarebbe competenza esclusiva dell'Altissimo, cioè poter disporre dello Spirito Santo, disporne, e quindi immergere la gente nello Spirito, perché questo vuol dire battezzare, è un tipo di competenza e di prerogativa squisitamente divina. Quindi si dice di questo tale qualche cosa di molto suggestivo, di non puramente umano, ecco. Ancora Giovanni dice: quel tale che viene dopo di me è così più grande di me che io non posso neanche sciogliergli il legaccio dei sandali. Ma voi sapete come Giovanni concepiva se stesso? Giovanni si concepiva più o meno come Elia. Elia. Nel suo comportamento ci sono diversi aspetti che richiamano Elia. E quindi un po' tutto nella presentazione di Giovanni il Battista, il modo in cui Marco ce lo presenta, va proprio in questa direzione, cioè di dirci: oh, ma sai chi è questo? Questo è quell'Elia che non è mai morto, che è stato assunto al cielo e che un giorno sarebbe dovuto tornare. Ecco, se vuoi capire Giovanni, lo devi concepire come l'Elia redivivo. Ora, voi capite che se questo tale, che sta alla pari di Elia, dice che dopo di lui viene uno che è così grande che lui non può neanche fare lo schiavo nei suoi confronti, cioè, ma chi è questo tale? Cioè, qui si accumulano in questo dittico un sacco di elementi che spingono chi legge a interrogarsi sulla identità di questo personaggio atteso, perché ancora, e a dire: ma quest'uomo è solo un uomo? Poi ci sono le tentazioni del battesimo, anche lì, sapete, lì davvero un'altra mezz'ora ci vorrebbe, ma quando scende lo Spirito e la voce del Padre dice: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Ma qui c'è appena una dozzina di passi dell'Antico Testamento che stanno dietro queste parole e che fanno confluire in questo personaggio, non so, le attese legate al discendente di Davide, ma anche quello che la Bibbia diceva di Isacco, il figlio amato di Abramo. Insomma, ci sono un sacco di elementi, di linee dell'attesa ebraica che confluiscono in questo personaggio. Mi fermo qui. Si potrebbero dire altre cose, ma mi interessa di più dare la percezione dell'insieme. Ora, di Gesù qui, in questo prologo, si dice già il massimo dicibile. Quando uno ha letto con attenzione questi versetti, si può dire che ha già una percezione adeguata del mistero di Gesù, perché in questi versetti Gesù è collocato in una posizione che trascende la pura umanità, che lo avvicina al mistero di Dio. E allora? Ecco, allora, chi è che ascolta tutto questo? A chi sono rivolte tutte queste bellissime informazioni? Beh, guardate, comincio dalla fine. Quando Gesù è nel deserto e vive con le fiere, praticamente come un nuovo Adamo nel giardino di Eden, dove Adamo viveva tranquillo e non c'era violenza nel creato. Ma chi è che lo vede? Non c'è mica nessuno lì, eh? In qualche modo dopo questo è finito nel Vangelo, ma mentre accade non ci sono testimoni. E quando scende la voce dal cielo e la colomba pure, ma ditemi un po', chi se ne rende conto? Rispondo io: solo Gesù. La voce si rivolge a Gesù e dice: tu sei il figlio mio. Non siamo autorizzati a pensare che qualcun altro abbia colto quello che accade. Dunque, di nuovo, una cosa meravigliosa, ma chi ne fruisce? Giovanni. E quando Giovanni dice quelle cose che abbiamo detto, cioè viene uno che è più forte di me, io non sono neanche uno schiavo davanti a lui, lui vi battezza. Queste le ascoltano, c'è gente che le ascolta, ma vi siete resi conto di come funziona il racconto? Mentre Giovanni dice queste cose, Gesù non c'è. E quando Gesù arriva, lui non le ripete più. Mi spiegate come facevano a metterle insieme? Ve lo dico io, non le mettevano insieme. Cioè non c'è nessuno dei personaggi fisicamente presenti nella storia che abbia potuto fare, come facciamo noi adesso, l'associazione tra quelle cose meravigliose che Giovanni diceva di uno che deve venire dopo e che quel tale che viene dopo sia poi quello lì, mi spiego? Sì, le hanno ascoltate, ma non sanno a chi riferirle. Questo è molto importante per capire il senso di questi versetti iniziali. Perché? Perché questi versetti iniziali sono solo per noi. Sono solo per noi che ascoltiamo il Vangelo e lo leggiamo. L'Evangelista ci vuole dire: guarda, io adesso ti sto per raccontare una storia, ma prima io te la voglio dire fin da subito. Io ti voglio dire fin da subito chi è davvero questo tale di cui ti racconto la storia. Ma amici, il punto è che per arrivare a capire che lui è questo, ce ne vuole, Marco ce lo dice subito, ci dice: guarda, alla fine noi siamo arrivati a capire che questo Gesù di Nazaret, per spiegarlo, per capire chi sia, io ti devo dire queste cose. È più grande di Elia, re di vivo, possiede il potere di gestire lo Spirito Santo, ma nessuno, mi raccomando, nessuno dei personaggi contemporanei a Gesù, dei personaggi che poi popolano la storia, nessuno possiede questo tipo di informazione, ce l'abbiamo solo noi. È come un lampo che brilla, c'è il palcoscenico che è buio. Un lampo brilla e illumina la scena e si vede subito tutto. Poi la scena ripiomba nel buio e la storia comincia. E per arrivare a dire di Gesù e a capire che Gesù è quello che Marco ci ha detto subito in questo lampo, ci vogliono 16 capitoli. Dunque, il Vangelo può anche essere compreso così. È il racconto di come si arrivi, ma guardate che ci si arriva faticosamente. Il Vangelo secondo Marco è il racconto di come si arrivi con un cammino veramente impegnativo a dire di Gesù, a confessare di Gesù quelle cose straordinarie che l'Evangelista, bontà sua, ci vuole dire da subito: guarda che Gesù è questo. Ma come si arrivi a dirlo è una storia veramente complicata. Adesso però si può cominciare a leggere. Cioè si può cominciare a leggere il Vangelo e si deve sapere che è proprio questo. Come ha fatto poi qualcuno a dirci di Gesù quelle cose così straordinarie che Marco ci ha detto subito? Beh, se avete pazienza. Adesso Marco ci prende per mano e in fondo è come che noi siamo invitati ad immedesimarci nei personaggi del racconto, soprattutto nei discepoli, e a ripercorrere con loro una storia che diventa la nostra storia. La storia di come si possa arrivare a dire che Gesù di Nazaret, quello che tutti chiamano il figlio di Maria, che dicono ma i suoi parenti non sono quelli lì, come si possa arrivare a dire che Gesù di Nazaret è il Cristo atteso da Israele, il Messia atteso, ma è un Messia che ha una identità, un profilo imprevedibile, che va al di là di ogni attesa. Però ci vogliono 2 anni, ecco, quando arrivate alla fine del primo anno, siamo arrivati solo alla prima metà del cammino, siamo arrivati a dire, se abbiamo fatto il percorso con i discepoli, a dire: Gesù, tu sei il Cristo, che è già qualcosa, ma è anche molto pericoloso se lo diciamo solo così. Adesso prendo rapidamente le 3 sezioni, le caratterizzo un po', 1, 2 e 3. La prima va da 1:14 fino all'inizio del capitolo 3, 3-6, 1-14-3-6. Cosa c'è qui? Ma l'Evangelista comincia raccontando come Gesù incontra il suo popolo, Israele. Questo è il senso di questo primo sviluppo, da 1.14 a 3.6. Gesù appare sulla scena della storia in un contesto geografico che non chiameremmo propriamente centrale, in Galilea, dunque non a Gerusalemme, che è la città santa, che è il cuore dell'ebraismo. Come vanno le cose tra Gesù e il suo popolo? Marco si prende un paio di capitoli per dircelo e sostanzialmente ci dice questo. Io lo sintetizzo in un modo molto drastico, ma poi voi lo leggerete con calma. Marco descrive il rapporto tra Gesù e Israele come una medaglia che ha due facce. Da prima Gesù incontra, diciamo, le folle. Tutto il capitolo primo di Marco è il racconto del primo impatto tra Gesù e le folle dell'Israele del suo tempo. Come vanno le cose? Non male, nel senso che la gente è colpita, capisce che Gesù non parla come parlano gli scribi. Questa è la prima reazione. Quando Gesù comincia nella sinagoga di Cafarnao, capiscono che ha un modo di porsi che non è quello degli scribi. Quindi c'è certamente un elemento di stupore, di meraviglia, che si risolve in un senso positivo. Se uno legge il primo capitolo di Marco, ne raccoglie esattamente questa impressione. È un capitolo in crescendo, cioè la ricezione è sempre più positiva, la fama di Gesù si dilata. Il primo capitolo si chiude che Gesù non può nemmeno più entrare in città, perché la sua fama è talmente cresciuta che lui sta fuori in luoghi deserti e è piuttosto la gente che esce e lo va a incontrare. Prima faccia della medaglia. Seconda faccia. Con l'inizio del capitolo 2 comincia a suonare una musica che non avevamo ancora sentito. Sono le due facce, bisogna tenerle tutte e due, E così abbiamo la prima sezione. Due facce compongono quella medaglia che è la prima sezione. Cosa avviene? Gesù, dopo un periodo trascorso in luoghi deserti, come ho detto adesso, torna a Cafarnao, perché voi sapete che è Cafarnao la base di Gesù nella fase iniziale del suo ministero. Probabilmente Gesù viveva nella casa di Pietro, si può immaginare così, a Cafarnao. Bene, all'inizio del capitolo 2 avviene qualcosa che non era ancora accaduto. Gesù entra di nuovo a Cafarnao, di nuovo è in una casa, gli portano un paralitico. La parola di Gesù è: figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Dunque, questo è un elemento di novità. Emerge l'ostilità. Questa è la seconda faccia della medaglia. Allora, la folla ha percepito che Gesù porta un insegnamento nuovo. Kainè didache kainè, una dottrina, ma è meglio dire un insegnamento nuovo. Ma questo insegnamento nuovo ha dei risvolti che urtano qualcuno. Questa novità di Gesù è percepita da tutti, ma mentre la reazione della folla davanti a questa novità è uno stupore crescente che diventa una meraviglia positiva, la reazione da parte di alcuni gruppi, ma gruppi molto importanti, molto influenti, della società ebraica del tempo, la loro reazione assume dei contorni negativi, è una reazione ostile. Questa è la seconda faccia della medaglia. Quando voi leggerete da Marco 2:1 a 3:6, vi troverete davanti una serie di cinque controversie in cui Gesù si trova ad affrontare delle situazioni conflittuali. Questa è la prima sezione. Dunque, che cosa racconta la prima sezione? Racconta l'incontro / scontro di Gesù con il suo popolo, dove da un lato abbiamo le folle e dall'altro abbiamo i capi, o comunque dei gruppi qualificati, non la folla, le moltitudini, ma gli scribi, i farisei. Quindi non è che la folla cambia idea, no? Mi spiego? Cioè, la folla ha una reazione globalmente positiva, ma questi gruppi maturano da molto presto un giudizio piuttosto di tipo negativo su Gesù. Ora, la prima sezione si chiude con una indicazione inquietante. I farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Dunque, è la prima esplicitazione di un proposito di toglierlo di mezzo. E c'è un commentatore di Marco che dice una frase che mi piace ripetere, mi sembra efficace, dice: da adesso in poi il rapporto tra Gesù e le autorità ha il sapore di una inutile ripetizione. Cioè, di una inutile ripetizione, non cambia più la posizione, non cambia più. Come è maturata già nella prima sezione, così rimane. Questo rispetto ai capi, ai gruppi autorevoli. Cosa fa allora adesso Gesù? Seconda sezione del ministero. Allora, la prima l'ho riassunta in questo modo: è Gesù e Israele con due facce, incontro-scontro. E la gente, ma anche i capi, percepiscono che Gesù porta un elemento di novità. La reazione davanti a questa novità però si divarica. Infatti la parola nuovo è una delle parole più importanti nei primi due capitoli. Marco la usa proprio per indicare, per connotare Gesù. Gesù porta qualcosa di nuovo, una novità da un punto di vista qualitativo proprio. Seconda sezione. Cosa fa Gesù? Beh, prendo il versetto 3:7. Gesù, intanto, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare. È una parola importante per Marco questa. Cosa fa Gesù? Si ritira. Ma non nel senso che va in pensione. La parola ritirarsi, perché uno potrebbe anche dire: ma allora cosa vuol dire? Ha chiuso? Rinuncia al progetto? Si ritira a vita privata? Che senso ha questo ritirarsi di Gesù? Lo si capisce proprio guardando la sezione, cioè si capisce che Gesù fa questo. Da Marco 3:7 in poi Gesù evita accuratamente lo scontro con i capi. Quindi è rispetto alle autorità, è rispetto a questi gruppi religiosamente influenti, del suo popolo che Gesù fa un passo indietro. Col che non voglio dire che non li incontrerà mai più fino alla passione, no, ci saranno alcuni episodi, ma estremamente circoscritti. Da adesso in avanti l'atteggiamento di Gesù è costantemente questo, salvo alcune rare occasioni in cui di nuovo si troverà ad avere una controversia con gli scribi e i farisei, ci sono, ma sono rari, Gesù piuttosto fa un passo indietro rispetto ai capi. E che fa allora? Beh, fondamentalmente fa due cose, si vede benissimo in questa sezione, non ho detto gli estremi, la sezione comincia in 3:7 e va fino alla fine del capitolo 5, è un po' più lunga della precedente, sono quasi tre capitoli, sono capitoli abbastanza lunghi, quasi tutto il 3, il 4 e il 5. Bene, si ritira rispetto ai capi e a cosa si dedica? Essenzialmente a due cose. Da un lato Gesù non abbandona la folla, questo è importante, cioè si vede che quella folla che ha tutto sommato reagito positivamente a Gesù, Gesù non la lascia perdere. Quindi in questi capitoli 3, 4 e 5 voi vedrete, fateci caso, che Gesù continua a dedicare tempo, attenzioni alla folla, alle moltitudini. Per esempio, parla loro in parabole. C'è un discorso abbastanza lungo in parabole che è rivolto alla folla. Ci sono altre situazioni in cui Gesù è in mezzo alla folla e compie miracoli. Quindi non ha abbandonato la folla, continua a rivolgere loro l'annuncio del regno. Però c'è una novità, è la vera novità di questa sezione, la vera novità. Non l'aveva fatto prima, da adesso, ed è la conseguenza del ritiro, si ritira per dedicare una attenzione specifica al gruppo dei discepoli. Cosa che non avveniva prima. Nel capitolo 1-2 fino all'inizio del versetto 3, del capitolo 3, i discepoli ci sono, ogni tanto vengono menzionati, ma non c'è mai un momento in cui Gesù si trovi da solo con loro, mai. È sempre con i discepoli in un contesto pubblico. Col capitolo 3, versetto 7, cambia la musica. Da qui in poi ci sono sempre più momenti in cui Gesù si apparta per stare da solo con i discepoli e dedicarsi alla loro formazione. È chiaro allora? Si ritira, ma in che senso? Fa un passo indietro rispetto ai capi. In questo senso li abbandona, cioè capisce che tutto ormai avrà il sapore di una inutile ripetizione rispetto a quei gruppi lì. Conserva una attenzione per la folla e fa emergere un'attenzione che non c'era prima per il gruppo dei discepoli. Quindi leggendo questi capitoli voi vedrete che ci sono alcuni momenti in cui Gesù si isola con i suoi. Quali sono i luoghi in cui Gesù sta con i suoi? Sono due: la casa e la barca. La casa e la barca. Questi due luoghi in Marco hanno un valore teologico, non sono solo dei luoghi spaziali, geografici. La casa e la barca. La casa. La casa in Marco è un luogo dove Gesù cerca di stare un po' appartato, ma non ci riesce mai. Quando è in casa, e spesso è in casa per parlare ai discepoli, diciamo, spesso la folla poi lo raggiunge. Però la casa ha questa caratteristica, corrisponde ad un desiderio di stare in privato. Ci sono delle istruzioni ai discepoli in casa. Poi ci sono gli episodi in barca. La barca è veramente il luogo in cui non è raggiunto da nessuno. Quando è in barca, Gesù è proprio solo con i discepoli. E lì succede veramente di tutto, no? Voi sapete che le statistiche dicono che il numero più alto di separazioni si produce in estate, quando i coniugi sono costretti a stare molto a lungo insieme, cosa che non fanno durante l'anno, e lì si arriva ai ferri corti. Beh, guardate, qualcosa del genere avviene anche qui. Cioè, la barca è un luogo in cui sono proprio costretti a stare lì Gesù e i discepoli, e non si scappa molto dalla barca, e lì viene fuori la distanza abissale che c'è tra i due. Cioè, Gesù pensa in un modo e loro pensano in tutt'altro modo. Gli episodi in barca sono delle vere catastrofi. E qui ce ne sono tre. Meglio, ce n'è uno nella seconda sezione e due nella terza, che spiego tra poco. Quindi il tono, perché mi limito a dare questo, il tono della seconda sezione è questo, il ritirarsi di Gesù, ma un ritirarsi finalizzato. Qual è l'effetto, ultima considerazione, di questo concentrarsi sui discepoli? Che cosa ottiene Gesù da questo investimento, che è la vera novità del suo ministero? Beh, non tanto. L'esito non è lusinghiero. E qui, davvero, qui sarà interessante la vostra lettura, cioè si vede davvero come Marco, evangelista, in un modo implacabile, mostra la fatica dei discepoli a accogliere l'insegnamento di Gesù e a cogliere il mistero della sua identità. Io vi ricordo appena un paio di passi, sono poi i due passi importanti di questa seconda sezione. Allora, quando Gesù parla in parabole, sentite la reazione dei discepoli. E quando poi furono soli, Marco 4, versetto 10, quelli che erano intorno a lui, insieme ai dodici, lo interrogavano sulle parabole, ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole. Cioè Gesù comincia dicendo loro: guardate che voi, che vi siete messi alla mia sequela, siete in una posizione privilegiata rispetto a quelli di fuori, ma non privilegiata a casaccio, privilegiata perché avete già fatto la scelta di venire dietro di me. Ma poi aggiunge: ma se non capite questa parabola, come potrete capire tutte le parabole? Quindi, da un lato Gesù dice loro, riconosce, ricorda loro che stanno in una posizione del tutto particolare, che non è quella delle folle, però poi esterna la sua meraviglia dicendo: ma allora voi non avete capito questa parabola, benché voi siate nella condizione migliore per farlo, questa è l'implicazione. E allora come capirete tutte le altre? Visto che, aggiungo io, ma io insegno normalmente in parabole, per cui capite, cioè non capire le parabole non vuol dire, beh, non abbiamo capito un piccolo dettaglio, no, vuol dire che non capiscono il cuore della faccenda, perché l'insegnamento in parabole è il modo normale in cui Gesù insegna. E poi c'è un altro punto drammatico, quando sono in barca, ovviamente. Tempesta sedata, Gesù placa il vento, calma il mare, e loro non trovano niente di meglio che farsi una domanda a cui non sanno rispondere e che mostra tutta la loro durezza. Chi è dunque costui al quale il vento e il mare gli obbediscono? E non c'è risposta, ma corrisponde al fatto che non sanno rispondere. Cioè, la domanda nasce, ma rimane una domanda inevasa. Ultima sezione, la terza. Gesù si è ritirato non abbandonando le folle, concentrandosi sui discepoli, con risultati scarsini, proprio deludenti. La terza sezione va dal capitolo 6, versetto 1, fino a 8:30. Sarebbe appunto il punto di approdo della prima parte del Vangelo. Cosa avviene qui? Ma guardate, si può cogliere il senso di questa terza sezione prestando attenzione a una serie di domande che si trovano all'inizio e alla fine, uguali, di domande, di questioni, di dichiarazioni. Le leggo. Leggo dal capitolo 6. Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva, Giovanni il Battista è risorto dai morti, e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano, è Elia. Altri ancora, è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Per lui è Giovanni risuscitato. Ora, queste stesse proposte si ritrovano dopo un paio di capitoli. Qui siamo all'inizio della sezione. Si ritrovano alla fine, l'episodio famosissimo che ho ricordato fin dall'inizio. Gesù dice, ma la gente, chi dice che io sia? E vengono fuori di nuovo esattamente queste tre proposte che sono già risuonate due capitoli e mezzo prima. La folla dice così, dice Giovanni il Battista. Altri dicono Elia, altri uno dei profeti. Allora, questa sezione, la terza, è proprio tutta dominata dalla domanda cruciale: chi è Gesù? Questo è veramente il filo rosso, ma questo Gesù, accolto dalle folle, rifiutato dai capi, questo Gesù che si ritira davanti ai capi senza abbandonare le folle e concentrandosi sui discepoli, questo Gesù che non trova da parte dei suoi discepoli una reazione adeguata al suo impegno per loro, chi è questo Gesù? Adesso l'Evangelista vuole portarci a una prima acquisizione importante. Chi è? Basta dire che è Giovanni il Battista? Guardate che già sono cose notevoli, perché qui si sta dicendo che per spiegare chi è Gesù bisogna immaginare che sia uno che ritorna dai morti. Beh, non è poco, no? Chi è Gesù? È Giovanni resuscitato. Chi è Gesù? È Elia? Guardate che anche Elia, cioè, è un profeta vissuto secoli prima, che è stato accolto presso Dio. Cioè, la gente comincia a dire di Gesù delle cose molto profonde. Ma Gesù sollecita i suoi, e allora gli viene la famosa risposta. Ma prima di riprenderla, vediamo meglio come vanno i discepoli. Come vanno i discepoli di Gesù? Questa terza sezione è la sezione in cui l'identità di Gesù diventa il tema dominante. Chi è Gesù? E Gesù, qui lo leggerete, fa dei gesti, delle azioni molto importanti per capire chi è Lui. Soprattutto dona il pane. Due moltiplicazioni di pane ci sono qui, due, una dopo l'altra. Sono due grandissimi miracoli in cui in fondo Gesù appare come il Mosè redivivo, perché è Mosè che ha dato pane al popolo nel deserto. Chi è Gesù? È colui che rinnova i prodigi dell'Esodo. È il Mosè che è tornato per l'Esodo definitivo. Chi è Gesù? È colui che, dando pane in abbondanza, anticipa le promesse dei profeti di un banchetto abbondante per tutti. E i discepoli? La situazione dei discepoli è drammatica, è drammatica. C'è un crescendo di incomprensione. L'Evangelista, in un modo proprio senza remore, mostra che la distanza tra Gesù e i suoi è sempre più profonda. Io prendo solo il punto di approdo di questa distanza, vi leggo qualche versetto, siamo in barca, ovviamente. Terzo episodio in barca, il più drammatico, Marco 8, 14, 21. Sentite cosa succede, avevano dimenticato di prendere dei pani e discutevano tra loro e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E quelli discutevano che non avevano pane. Allora Gesù si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Guardate che queste non sono delle domande, sono delle constatazioni. Gesù constata amaramente che non capiscono. Avete il cuore indurito? Finta domanda, questa è una constatazione. Gesù constata la durezza del loro cuore. Ma guardate che la durezza del cuore è una cosa tremenda. C'è solo un altro punto nel Vangelo dove appare il tema del cuore duro. Al capitolo 3, quando Gesù guarda intorno i farisei e si rattrista per la durezza del loro cuore. Ma capite com'è seria la situazione dei discepoli? Vuol dire che non sono molto diversi dai nemici di Gesù. Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie non udite? Erano le parole che Gesù aveva riferito alla folla. Quelli di fuori guardano ma non vedono, ascoltano ma non odono. Ma adesso i discepoli sono così. Va avanti ancora un po' e poi chiude dicendo: non comprendete ancora. Ecco, allora siamo arrivati a un punto veramente drammatico, perché sembra che la storia dei discepoli sia una storia senza via d'uscita. Come fanno, dopo un po', a sbocciare con questa dichiarazione: tu sei il Cristo? Guardate che è come un fulmine a ciel sereno. Se uno legge il Vangelo, arriva a Marco 8, 21 e gli viene voglia di dire: beh, senti, chiudiamo ben sta storia, cioè, ma forse è meglio che si cerchi qualcun altro. 8:21. In 8:29 Pietro dice: tu sei il Cristo. Scusate, questo è un vero miracolo. Ma è esattamente questo l'intenzione di Marco, eh? Marco ci vuole dire che i discepoli arrivano a riconoscere in Gesù il Messia non perché sono proprio bravi e oggi 2, domani 4, 8, 16 alla fine hanno raggiunto il quorum e hanno dedotto. Assolutamente no. Quando arrivano a dire tu sei il Cristo è praticamente come un rovesciamento imprevedibile e inaspettato di una situazione che fino a pochi giorni prima li vedeva completamente ciechi. Allora, la sottolineatura di Marco è proprio questa: che i discepoli un giorno riescano ad arrivare a questa confessione, a dire tu sei il Messia, è possibile soltanto perché Gesù lo ha reso possibile. Gesù viene presentato da Marco come uno straordinario guaritore. Leggerete tanti miracoli di Gesù in questa parte del Vangelo. Gesù guarisce, sapete, soprattutto due tipi di persone: i sordi e i ciechi. I sordi, e guardate che questi due miracoli sono estremamente significativi. Sono estremamente significativi della condizione in cui versano i discepoli di Gesù. Allora, se c'è una speranza per questi discepoli così duri di cuore, così ciechi, è perché Gesù è un terapeuta straordinario. Questo è quello che dice Marco. La speranza non sta in loro. Certo, diciamo, sono lì, almeno sono lì, ma la possibilità di arrivare a riconoscere Gesù è proprio perché Gesù ad un certo momento, in forza della sua tenacia, perché Gesù non molla, perché non li molla e perché è effettivamente uno straordinario guaritore, un giorno Gesù riuscirà a vincere anche la cecità peggiore, che è quella in cui versano i suoi. E quando allora Pietro dice a Cesarea di Filippo quel giorno: tu sei il Cristo, questo è davvero un miracolo. Cioè Gesù è riuscito a vincere la ostinata, la dura cecità dei suoi discepoli. Però quando si arriva a questo punto, si è fatto solo un piccolo pezzo del percorso. Appena gli dicono: tu sei il Cristo, Gesù dice: non ditelo a nessuno. E uno si domanda: ma scusava tutta questa fatica, 8 capitoli perché arrivassero a campanare qualcosa, e quando alla fine ci azzeccano, perché non è mica un errore, cioè Gesù riconosce che Pietro ha detto una cosa vera, e quando alla fine arrivano a dire una cosa giusta, perché Gesù mette la sordina? Perché impone di tacere? Lo vedremo l'anno prossimo, ma lo sapete già, perché non si può dire neanche per un minuto tu sei il Cristo senza aggiungere il mistero della passione e della morte. Perché se si dice di Gesù tu sei il Cristo, ma lo si stacca dalla croce, allora si può dire tutto. Perché dire tu sei il Cristo è dire tutto ed è dire niente. Perché Cristo, cioè Messia, è come una scatola vuota. Dentro quella scatola ci puoi mettere di tutto. All'epoca di Gesù l'attesa del Messia era fortissima, ma c'erano tante immagini del Messia quanti erano i gruppi religiosi in Israele. E in fondo questo vale di ciascuno di noi. Alla fine io mi immagino il Messia come pare a me. Cioè, Messia è un termine generico, non è il punto vero, non è dire che Gesù è il Messia, è che faccia ha questo Messia. E allora questo diventa tutta la seconda parte dell'itinerario. Quando Gesù comincerà a dire che faccia ha il Messia, si torna da capo. Piombano nell'oscurità più totale, cioè non lo vogliono ascoltare, cioè non vogliono assolutamente stare a sentire questa storia, che il Messia abbia quella faccia lì. Ma questa è la seconda parte del Vangelo. La prima è la storia di come si arriva alla fine a dire tu sei il Cristo, cioè Gesù di Nazaret è il Messia di Israele, e ci si arriva appunto in questo modo, in un modo non semplice, impegnativo, ma ci si arriva perché Gesù tenacemente applica la sua capacità terapeutica prima di tutto sui discepoli. Ecco, penso che, cioè per parte mia, ho anche sforato abbastanza. Io non ho problemi a fermarmi, quindi.
Se non siamo chiesti.
Qualche domanda così immediata, qualche minuto, 2 minuti solo. Poi abbiamo il cuore di fare le domande.
Ma certo.
Ce le faremo durante il cammino.
Due o tre pennellate si possono dare, diciamo, dal punto di vista della collocazione, cominciamo dalle cose più esterne, geografica. La comunità per la quale Marco scrisse il suo Vangelo è verosimilmente una comunità romana, comunque sì, a Roma e dintorni. Quindi il Vangelo di Marco nasce non lontano da noi, viene redatto non lontano da noi. È una comunità quindi che è fatta in larghissima parte, forse completamente, di persone che vengono dai gentili. Quindi sembra che in questa comunità l'elemento ebraico, ebrei che hanno creduto a Gesù, sia inesistente. È una comunità di etnico-cristiani, di credenti in Gesù provenienti dalle genti. Questo è il motivo per cui Marco ogni tanto si trova a dover spiegare usi e costumi tipicamente ebraici. Lo fa verosimilmente perché la comunità a cui si rivolge non ha questo retroterra alle spalle. Questo però non significa che la comunità non conosca l'Antico Testamento, anzi, cioè questo è un aspetto del Vangelo, cioè vengono dai gentili, ma nel momento in cui credono in Gesù, l'Antico Testamento diventa anche una loro eredità, un loro patrimonio. È impossibile comprendere Gesù se non si acquisisce una certa familiarità con le scritture di Israele. Il Vangelo secondo Marco usa abbondantemente, come fanno anche gli altri, usa abbondantemente di passi, temi, immagini dell'Antico Testamento. Cioè, è davvero, questo è un punto fondamentale, cioè i primi cristiani, credendo in Gesù, con questo atto di fede, di adesione a Gesù, ereditavano, entravano in possesso immediatamente di tutto quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. D'altro canto, finché Marco non ha scritto il suo Vangelo, non c'era un'altra scrittura, La scrittura era l'Antico Testamento. La scrittura era quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento adesso. Quindi una comunità come ambito di Roma, romana, una comunità formata di gente che viene dalle genti e che però appunto credendo in Gesù entra in contatto con tutta la tradizione di Israele. Ecco, una comunità che ha, faccio leva soprattutto sull'ultimo aspetto che ho sottolineato, cioè è verosimile che Marco veda in questa comunità un rischio, come dire, chiamiamolo di autocomprendersi in un modo presuntuoso, no? Quindi questa insistenza di Marco è molto importante. Cioè, in fondo, Marco vuole invitare i destinatari del Vangelo a riconoscersi nei discepoli così come lui li tratteggia, e i discepoli di Gesù, nel racconto di Marco, appaiono appunto esattamente in questa ombra. Cioè, Marco continuamente dice: guarda che questi discepoli non è che fossero, come dire, migliori di tanti altri e per questo hanno riconosciuto Gesù. No, la storia dei discepoli, davvero bisogna dire, lo dico con le parole di Paolo, però è la storia di quello che la grazia di Dio ha fatto nella loro vita. E Marco non si stanca di dirlo, a questo punto lo dice molte volte, cioè rimarcando la difficoltà dei discepoli, la loro durezza di cuore. È chiaro che Marco specularmente, parallelamente, che cosa sottolinea? Che allora quello che è accaduto nella loro vita, perché poi qualcosa è accaduto nella loro vita a un certo punto è fiorita, ha portato dei frutti molto belli, ma è accaduto non tanto per le loro risorse, ma perché ad un certo punto l'azione di Dio, la grazia di Dio si è fatta largo nella loro esistenza, no? E quindi là l'ha poi trasformata, ha fatto di loro persone che hanno acquisito la vista, sono diventate capaci di udire. Quindi, diciamo, dal punto di vista del profilo spirituale, se dovessi dire, sottolineerei questo, cioè una comunità rispetto alla quale Marco forse avverte il rischio, almeno latente, no? Di una, forse una forma di presunzione, no? Alla quale dice: guarda che il cammino del discepolato è un cammino, è il cammino della grazia, dell'opera di Dio nella tua vita. L'ultima cosa che aggiungo, riprendendo la mia insistenza sul titolo, è una comunità che sa di essere chiamata essenzialmente all'annuncio, all'evangelizzazione. Cioè, questo è un altro punto fondamentale del profilo spirituale di questa comunità cristiana. Marco, in più punti del Vangelo, fa capire che non esiste un discepolo di Gesù che non sia anche un pescatore di uomini. Non sono due aspetti separabili. Quindi questa comunità, se è così, se questa è la comunità alla quale si rivolge, è una comunità che ha questa coscienza e alla quale Marco, come dire, vuole fare ulteriormente sviluppare questa coscienza, cioè che non esiste un discepolato che non sia missionario. No, non c'è un discepolo di Gesù che non sia anche, usiamo questa immagine che appunto si trova all'inizio, un pescatore di uomini.
Di ottobre, teologia sistematica sulla chiesa. fedeli hanno parte a mio figlio e il mistero di Cristo con un angelo battezzato. Ecco, ovviamente bisogna iscriversi quindi ci sono tutte le informazioni necessarie. Andiamo, diciamo, il Padre nostro. Padre nostro, Padre.